E come sempre a 8 bit, una nuova puntata di Pensatech. Bentornati a tutti, ancora qua per parlare, come sapete, questa settimana di diritto d'autore e copyright. Terza parte e ultima che vuole portarvi all'interno di questo tema che riguarda l'accesso alle informazioni, alle opere e al loro riutilizzo. Beh, vi abbiamo raccontato che qualcosa è cambiato. Il Consiglio dei Ministri del 13 ottobre parlava di fine del monopolio della SIAE. Vi abbiamo raccontato che cos'è il diritto d'autore, vi abbiamo raccontato cosa sta cambiando nel mondo della musica. Oggi vogliamo darvi un'alternativa. E l'alternativa in questo campo si chiama Creative Commons. È una delle tante licenze, lo specifichiamo, per rendere direttamente accessibili le proprie opere. Cioè, io voglio che la mia opera possa essere riutilizzata, magari senza scopo di lucro, e la rilascio con questo tipo di licenze. Le licenze Creative Commons sono diverse, cambiano a seconda degli utilizzi, del modello di utilizzo che ne vogliamo lasciar fare. Per esempio, appunto, dicevamo, possibilità o meno di creare dei contenuti commerciabili, quindi con fini di lucro. Oppure il fatto, l'obbligo per esempio della citazione, quasi sempre presente, e poi la possibilità di modificare l'opera oppure no, insomma è abbastanza personalizzabile. Ma meglio di me a spiegare che cosa sono le licenze Creative Commons è Federico Morando di Creative Commons Italia. L'abbiamo intervistato per voi.
Commons sono uno dei tanti strumenti standard, diciamo, per gestire i diritti d'autore. Se volete, assomigliano alle licenze standard che si trovano insieme a un qualunque software che scarichiamo o che utilizziamo. La differenza principale è che le licenze Creative Commons non servono a restringere i diritti degli utilizzatori, bensì a chiarire per tutti che una certa opera dell'ingegno, quindi da un testo a un'immagine a una musica, viene data in licenza a chiunque ne abbia interesse, con condizioni standardizzate e permissive, che quindi consentono di fare molti usi diversi. Quali usi dipende da quale licenza si sceglie, e chi è il target in realtà non è ben definito. Chiunque rispetti la licenza riceve i diritti che la licenza stessa concede. Per esempio, se io sono un musicista e decido di rilasciare la mia musica con licenza Creative Commons, chiunque altro potrà utilizzarla per suonarla direttamente, ma potrà anche inserirla all'interno di un software, ma che magari la riproduce in modo automatizzato, e a seconda della licenza potrebbe anche avere il diritto di modificarla.
Si parla di fine del monopolio della SIAE, eventualmente società, anche se in caso si parla di enti collettivi, ma anche aziende private che fanno intermediazione di diritti, potrebbero occuparsi anche di persone che utilizzano licenze Creative Commons?
A mio avviso ormai dovrebbero, nel senso che l'evoluzione della normativa rende sempre più un diritto degli autori quello di poter gestire con modalità diverse i propri diritti, per esempio tra online e offline, o addirittura auspicabilmente opera per opera. La realtà è che soprattutto per l'Italia storicamente ha avuto un atteggiamento un po' prudente, mettiamola così, conservatore, su questo, e ha sempre escluso la possibilità di gestire i propri diritti opera per opera, adducendo anche motivazioni tecniche, e il mandato SIAE è sempre stato un mandato, diciamo, esclusivo, in blocco, per cui i membri di SIAE di fatto vengono impossibilitati a utilizzare licenze Creative Commons, mentre Quello che ci piacerebbe molto e che penso sarebbe anche coerente con lo spirito, se non forse con la lettera della nuova normativa, è la possibilità di dire io, autore e anche membro di SIAE, questa specifica opera la rilascio con licenza Creative Commons o, ancora meglio, una serie di opere, forse anche tutte, le rilascio con una licenza Creative Commons non commerciale, per cui dico chi non fa utilizzi commerciali, so, festa della parrocchia e simili, ha la possibilità di usarla senza pagare alcun diritto, mentre gli utilizzi commerciali li gestisce SIAE. Questa è una possibilità che in altri paesi è stata oggetto di sperimentazioni ed è oggi fattibile, mentre in Italia purtroppo non lo è, ma penso che le cose cambieranno a breve.
Anche con le società concorrenti?
Certo, io ritengo che queste società concorrenti siano sviluppi molto interessanti e che porteranno la SIAE anche a fare, diciamo, dei passi avanti, e sicuramente queste società concorrenti sono molto più friendly nei confronti di chi vuole gestioni più granulari. Patapù da sempre è un partner di Creative Commons nel favorire l'utilizzo delle licenze, nell'offrire la possibilità di registrare l'associazione tra un'opera e le licenze, quindi sicuramente con loro delle cose sono più facili. Resta il fatto che sarebbe auspicabile che la SIAE stessa, che a mio avviso resterà per ragioni pratiche il soggetto più in grado di fare il monitoraggio nei luoghi fisici, nei locali e quant'altro, se si mettesse in grado di gestire le licenze Creative Commons e anche altre tipologie di licenza, farebbe un servizio anche ai suoi associati, penso.
Federico Morando di Creative Commons Italia, così ci ha raccontato le licenze Creative Commons, in particolare la sezione italiana di queste licenze che rendono un po' più libera l'utilizzazione delle opere. Insomma, non c'è sempre bisogno di chiedere permesso, così le opere circolano di più e soprattutto nasce quel mixing che, come sappiamo, il mashup possiamo chiamarlo, che rende molte opere così interessanti. E poi, una volta che l'ho creata, l'ho prodotta, dove la pubblico? Ma soprattutto, cosa utilizzo per renderla disponibile agli altri, magari cercando comunque di chiedere un contributo di sostenibilità? Beh, per esempio, posso affidarmi alla piattaforma Open Distribuzioni dal Basso. E allora Andrea Paco Mariani è uno dei fondatori di Distribuzioni dal Basso. Lui abbiamo chiesto come funziona e da cosa è nata la piattaforma.
Parte dalla necessità di provare a immaginare degli strumenti, anzi vogliamo chiamarli alternativi, nuovi, innovativi, poi i termini sono tanti, però parte da uno stato di necessità, sia per quanto riguarda la nostra esperienza in primis produttiva di documentaristi, ma assieme a quella di tanti altri, c'è una necessità impellente in questi anni di provare a sperimentare delle nuove modalità di distribuzione, che si legano comunque, se ci pensi, anche alle nuove forme di produzione che sono nate ad esempio attraverso l'avvento del crowdfunding e quindi di modelli che ribaltano completamente il rapporto tra chi realizza e chi poi vede l'opera, legge il libro, ascolta l'album musicale.
Ecco, perché a questo proposito andiamo a vedere un po' quelle che sono le caratteristiche di distribuzioni dal basso rispetto ad altri portali. La prima è che tutte le opere sono distribuite secondo licenze libere.
Esatto. Noi abbiamo scelto il Creative Commons perché abbiamo ritenuto essere la tipologia di licenza più adatta a progetti di tipo multimediale, non è l'unica, come ben sapete, però è quella che abbiamo individuato noi essere la più efficace, che soprattutto ripensa il concetto di copyright, perché come per fortuna ormai un po' si è capito abbastanza chiaramente, Creative Commons non significa per forza messa in discussione completa del concetto di copyright, ma semplicemente prova a ripensare questo concetto in un'ottica sicuramente più interessante, più accettabile, più orizzontale e che fa un ragionamento anche di condivisione in un'epoca dove tutti sanno benissimo cos'è un tasso di condivisione.
C'è però un tema di sostenibilità della piattaforma, in generale delle opere prodotte. Voi avete scelto in qualche modo di delegare agli utenti la scelta del valore da dare alle opere, o eccessivo questa definizione?
Forse un po' eccessiva, nel senso che sì, tecnicamente è una delega, però in realtà è proprio il tentativo, e per ora tra l'altro molto ben riuscito, poi se vuoi ti spiego anche meglio, di immaginare un rapporto più orizzontale ma anche più responsabile tra la piattaforma e gli utenti, soprattutto in un'epoca storica dove il web ormai ha dilagato, e ne siamo tutti abbastanza consapevoli, e mostra anche tutte le sue contraddizioni, le sue storture, nonché il rischio che diventi un luogo esclusivamente dedito a un rapporto assolutamente perverso tra le persone. E i casi purtroppo di cui parlare sono migliaia, e invece forse, anzi senza il forse, c'è anche un modo di concepire il web in maniera diversa e in un rapporto tra pari, soprattutto in un rapporto responsabilizzato. Quindi non è tanto un discorso di delega, ma piuttosto un discorso di copartecipazione, che se ci pensi è esattamente quello che succede anche all'interno del crowdfunding. Tu non vai a fare un ragionamento di vendita, ma di copartecipazione sulla produzione di un'opera, scegliendo in quel caso del crowdfunding il tipo di sostegno che tu vuoi dare. Noi lo stesso ragionamento l'abbiamo interpretato in chiave distributiva, andando a sbriciolare fondamentalmente il concetto di prezzo fisso.
Un'ultima riflessione riguarda quella che è stato annunciato come la fine del monopolio della SIAE.
Sicuramente partiamo da un presupposto, qualcosa deve cambiare, questo è abbastanza evidente. È evidente che il modello di monopolio non funziona più per migliaia di motivi che abbiamo tutte le mattine possibilità di vedere. Lo scenario che si apre davanti a noi è sicuramente molto incerto, nel senso che siamo in una fase dove, a mio avviso, le strade percorribili possono essere tutte il contrario di tutto, quindi potranno essere molto interessanti come molto preoccupanti. Partiamo da due assunti fondamentali. Il primo è che sicuramente esperienze come SoundReef, ma anche per esempio un'altra esperienza un po' diversa ma molto interessante come Patamu, sono esperienze assolutamente interessanti, perché vanno a smuovere anche semplicemente un dibattito sul tema, e quindi creano mostrano le contraddizioni del modello. Altra cosa invece è dare per scontato in automatico che privatizzare significhi migliorare. Il nostro paese sa benissimo, perché ormai ha una lunga esperienza in merito, che liberalizzazione e privatizzazione non hanno per forza comportato, anzi spesso e volentieri non è successo, un miglioramento poi della situazione e di ciò che andava a liberalizzare, per cui stiamo un po' attenti a non pensare che aprire al mercato sia per forza la soluzione migliore. È tutto talmente ancora aperto che può succedere tutto il contrario di tutto. È fondamentale che si affronti questa situazione, perché non è più sostenibile, soprattutto per il panorama degli indipendenti, siano essi musicisti, scrittori, registi o quant'altro, però altrettanto vero che, e la storia degli ultimi 15 anni del nostro paese ce la insegna molto bene, non stiamo attenti a non pensare che il mercato significhi per forza risolvere una serie di problemi.
E così abbiamo parlato di Creative Commons, di licenze libere, ma in Europa di che si parla? A livello di Unione Europea c'è un dibattito in corso sul copyright, si vuole fare una vera e propria riforma, ovviamente tra i temi più caldi ci sono proprio quelli del digitale. Uno tra tutti, quello che vede i grandi portali come ad esempio Google fare davvero e propri aggregatori per le notizie. a scapito, questo lo dice qualcuno, degli editori più tradizionali. Insomma, si utilizza il lavoro di altri e poi lo si mette a valore. Ma per parlare di tutto ciò, noi abbiamo intervistato la professoressa Eleonora Rosati dell'Università di Southampton.
La riforma è iniziata dall'attuale commissione, deve essere inquadrata nell'ambito più vasto di una strategia per la creazione di un mercato unico digitale, e in tale contesto la commissione ha proposto e sta proponendo una serie di iniziative legislative in ambiti che vanno dal commercio elettronico fino alla riforma del diritto d'autore e possibilmente nel prossimo futuro anche una riforma dell'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Per quanto riguarda specificamente il diritto d'autore o copyright, come lo si voglia chiamare, questa necessità è stata dettata da una consapevolezza o comunque un sentimento di inadeguatezza delle attuali norme per cogliere le sfide e quindi anche porsi sul piano competitivo rispetto ad altre giurisdizioni per quanto riguarda il diritto dell'Unione Europea. Quindi un senso di necessità di modernizzazione delle regole.
L'informazione che passa sull'online ne fa un po' da padrona a livello di dibattito. Quali sono i casi in questo momento che potrebbero essere esplicativi del dibattito?
Ma indubbiamente fra le varie riforme che sono state proposte dalla Commissione Europea direi che quelle che fino a questo momento hanno attratto il maggior numero di osservazioni e anche critiche, se così vogliamo, sono innanzitutto l'iniziativa sul cosiddetto Value Gap, ossia un'iniziativa che parte da un sentimento espresso dai titolari di diritti, in particolar modo l'industria discografica, per cui quando si tratta di negoziare le licenze online, gli intermediari, piattaforme che ospitano i contenuti, si troverebbero in una situazione di vantaggio tale da non pagare quello che secondo i titolari di diritti è il giusto prezzo per la messa a disposizione delle opere. Quindi la riforma in tal senso vorrebbe imporre alle piattaforme un numero di doveri per la salvaguardia dei diritti di copyright e anche imporre un dovere di monitorare i contenuti che vengono caricati sulle piattaforme e filtrare quelli caricati eventualmente in violazione dei diritti di proprietà intellettuale. In aggiunta alla proposta cosiddetta Value Gap, un'altra area che ha attratto un dibattito abbastanza acceso è stata quella relativa alla proposta di introdurre un nuovo diritto a favore degli editori di giornali, così che per una durata di tempo che nella proposta originaria è di 20 anni dalla pubblicazione di un articolo di giornale, l'editore ha il diritto di licenziare l'uso di tale pubblicazione. E quindi per esempio un motore di ricerca che intende indicizzare tali notizie dovrà ottenere il permesso dal titolare dei diritti, in questo caso l'editore.
Sì, mi concedo una battuta, poi 20 anni come durata nel mondo della rete è effettivamente enorme.
Se pensiamo all'esempio tedesco, che è il primo, lì comunque un diritto abbastanza simile a quello che viene ora proposto a livello europeo dura comunque 1 anno dalla pubblicazione dell'articolo in questione. Quindi qui si pone anche una questione, ma come è stato possibile arrivare a determinare in 20 anni la durata opportuna di questo tipo di nuovo diritto? Quindi insomma ci sono anche valutazioni più ampie relative al merito di certe scelte che vengono proposte.
Rosati, le faccio un'ultima domanda sulle tempistiche che stava avendo questo tipo di dibattito.
Allora, ci sono stati ovviamente degli slittamenti per quanto riguarda il dibattito che attualmente viene svolto presso il Parlamento europeo dopo la pubblicazione della proposta da parte della Commissione. Inizialmente si era pensato ad un voto in sessione plenaria del Parlamento nel corso di quest'anno, ma a causa di una serie di cambiamenti anche del rapporteur sulla direttiva si pensa ora che il voto in uno dei comitati del Parlamento europeo verrà posticipato alla fine di quest'anno, all'inizio del 2018, e quindi io penso che non si abbia adozione della direttiva, essendo ottimisti, prima della fine del prossimo anno. Quindi insomma è ancora un percorso in divenire e sarà interessante vedere quali emendamenti verranno proposti e quali verranno anche accolti dal rapporteur sulla proposta di direttiva, che dovrà appunto presentare il proprio rapporto su cui poi il Parlamento dovrà esprimersi.
E siamo arrivati alla fine di questo approfondimento sul diritto d'autore e il copyright. Pensate che vi saluta, vi dà appuntamento a sabato con una versione long, diciamo magazine, di Pensatech. E poi l'appuntamento invece di mezzogiorno, come sempre, dal lunedì fino al giovedì. Un saluto da Damiana Guiari e come sempre restate all'ascolto di Radio Città del Capo. Ciao ciao!